You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Puntata numero 58 di Lobanowski, il podcast tecnico-tattico della Galassia di Fenomeno e dell'Ultimo Uomo. Io sono Daniele V. Morrone e oggi siamo qui per parlare di serie inferiori del calcio italiano. Motivazione: molto semplicemente non ne abbiamo mai parlato e questo mi sembra un momento giusto, dato che arriviamo da una settimana decisiva in Serie C, ne parleremo più avanti, e mi è capitato nelle ultime settimane di guardare un po' di Serie B e secondo me era proprio il momento giusto di parlarne. Ne parliamo con Emanuele Mongiardo, firma dell'Ultimo Uomo e soprattutto tifoso di una delle due squadre di cui parleremo oggi, ma non della prima. Ciao Emanuele.
Ciao Daniele, ho recuperato la voce appena in tempo per registrare questa puntata, visto che ieri siamo saliti in Serie B finalmente.
Sì, ci arriviamo. Partiamo però dalla Serie B. La Serie B è un campionato lunghissimo, infinito, si dice spesso, va vista in primavera la classifica. Siamo in primavera, ufficialmente da oggi è primavera, e la classifica dice che la prima squadra è il Frosinone di Fabio Grosso. Frosinone che è in prima in classifica dalla seconda giornata ininterrottamente, ha una situazione in classifica tranquillissima perché si trova 6 punti sopra al Genoa secondo in classifica, nonostante in teoria con una rosa inferiore, ma di questo ne parleremo subito. E una squadra che ha una differenza di più 29, che in Serie B rimane una cosa di tutto rispetto. Ha perso delle partite, ma tutti perdono le partite in Serie B, questo succede veramente a tutti quanti, non c'è una situazione come quella del Napoli in Serie A, perché i valori sono molto più vicini tra loro, ma quest'anno il Frosinone di Fabio Grosso sta scappando. Quindi Emanuele, dammi in tre velocissime frasi un'idea di che cos'è il Frosinone quest'anno.
Innanzitutto mi sembra un esempio virtuoso su come si costruisce una rosa e su come si possa vincere un campionato anche senza prendere dei nomi troppo noti. Di questo magari parleremo dopo in maniera più approfondita. Dopodiché mi sembra una squadra divertente da vedere giocare, veloce con il pallone, che crea diverse occasioni e che soprattutto ha delle individualità molto interessanti. E secondo me molti di questi l'anno prossimo li troveremo in Serie A, magari non so se con la maglia del Frosinone, però sono certo che si faranno notare anche in Serie A.
Guarda, sì, devo dire che sono d'accordo che si faranno notare in Serie A. Io ho detto ininterrottamente dalla seconda giornata prima in classifica, non è vero, è stata prima in classifica dalla seconda giornata, però poi è scesa ed è dalla decima che è ininterrottamente come prima. Comunque il Frosinone è una squadra verticale, come lo sono molte squadre in Serie B, ma è una squadra che riesce nell'essere verticale, come dici, a giocare un calcio comunque anche tecnico, e questo già si vede molto di meno. La Serie B è un campionato particolare in cui solitamente si fa densità centrale, c'è spesso una squadra che usa il rombo in campo, invece il Frosinone usa un 4-3-3 abbastanza scolastico, con due esterni e una prima punta di ruolo e le due mezzali di movimento, tanto movimento, e un regista davanti alla difesa. È una squadra che gioca la palla in avanti, ma che riesce anche a formare delle ottime catene di fascia tra il terzino, la mezzala e l'esterno. E devo dire che è una squadra che non mi aspettavo tirasse su Grosso, perché Grosso, che è l'ex campione del mondo 2006, lo conosciamo bene come giocatore, come allenatore fino adesso non è che avesse proprio entusiasmato, perché è partito giovane nel 2013 con la Juventus Primavera, prima come vice e poi come allenatore, è stato lì per 3 anni, dopodiché è passato al Bari, la prima vera esperienza, non è andata benissimo, all'Hellas Verona neanche, Brescia successivamente ancora peggio, però al Brescia chiunque va via dopo pochi mesi perché lì funziona così con il presidente Cellino. È passato quindi in Svizzera, stranamente, al Sion per una stagione, da lì al Frosinone. Il primo anno ha preso le redini da Alessandro Nesta, un altro campione del mondo 2006 che sta facendo un po' fatica come allenatore di calcio, l'ha salvato. L'anno successivo ha mancato i playoff, in questo invece sta andando alla grandissima.
Sì, grosso possiamo dire che la sua gavetta l'ha già fatta, anche se in Serie B ha avuto modo di allenare squadre di alto livello, perché il Verona, se non ricordo male, quell'anno con lui ambiva già alla promozione e riesce a salire in Serie A, però solo ai playoff dopo il suo esonero. Mi pare avessero chiamato Aglietti al suo posto all'epoca. Quindi non è un allenatore di primo pelo, diciamo, però quest'anno sta trovando la sua definitiva consacrazione. Anche lo scorso anno, come dici bene, aveva sfiorato i playoff, tra l'altro aveva lanciato diversi giovani, perché comunque Federico Gatti, che quest'anno ci ritroviamo alla Juventus, aveva iniziato a giocare con continuità con lui come allenatore. Lo stesso Zerbin, che adesso è nella panchina del Napoli, però lo scorso anno aveva fatto una bella stagione con il Frosinone, tanto da meritarsi una chiamata da Mancini. E quest'anno si è ritrovato di nuovo una rosa particolarmente giovane. Secondo Transfer Market, per media età, il Frosinone è la seconda squadra più giovane della Serie B, 25,3 anni, mi sembra, una cosa del genere. Nonostante la squadra sia stata ricostruita praticamente da zero, perché giocatori importanti come Gatti, Zerbin appunto, ma anche per esempio Canotto, che è andato alla Regina, oppure Giano, sono andati via, e Grosso si è ritrovato con dei giocatori, con una rosa del tutto nuova, però sin da subito ha trovato giocatori adatti per quello che voleva fare lui con questo 4-3-3, in cui hanno molta importanza le due ali che giocano a piede invertito. Se ti va, partirei parlando proprio dalla loro importanza in questa squadra, visto che mi sembrano i protagonisti principali del modo in cui attacca il Frosinone.
Assolutamente d'accordo, vai pure.
Sì, innanzitutto c'è da dire che il Frosinone ha un attacco ben composto a livello numerico, perché non ci sono 3 titolari fissi. L'unico che mi sento di definire titolare fisso è Peppe Caso, che gioca sulla sinistra come ala. Dopodiché le punte sono o Mulattieri, oppure l'alternativa è Luca Moro, che qualcuno ricorderà lo scorso anno in Serie C a Catania per avere più gol segnati che partite giocate, aveva questo dato particolare ad un certo punto, mentre invece sulla fascia opposta, sulla destra, si alternano Roberto Insigne, che ha già vinto la Serie B con il Benevento, e Jaime Baez, che
Aspetta, sono contrattualmente obbligato a dire Roberto Insigne, fratello di Lorenzo Insigne.
Giusto, okay, esatto. Roberto Insigne, fratello di Roberto Insigne, di cui all'inizio si diceva, come per tutti i fratelli più piccoli, che fosse più forte di Lorenzo Insigne.
Io non ci ho mai creduto a questa cosa, francamente. Avendo visto Roberto Insigne da giovane, non ci credevo a questa cosa, però vabbè.
Sì, purtroppo sono quelle cose che vanno dette per forza nel momento in cui ci sono dei fratelli che arrivano a giocare tra Serie B e Serie A. E dopodiché, dicevo, la sua alternativa è Baez, che è un'altra ala mancina, che quindi gioca a piedi invertito, molto brava nel dribbling stretto. L'ala migliore però del Frosinone è Giuseppe Caso. Caso che lo scorso anno ha salvato praticamente da solo il Cosenza, era di proprietà del Genoa, quindi una diretta concorrente del Frosinone, e però quest'anno è andato a giocare proprio nel Frosinone. Il Genoa non ha creduto in lui, praticamente è il giocatore che sta dando la promozione alla squadra di Grosso, perché è veramente un giocatore fuori categoria per tecnica e velocità. Piccoletto di statura, intorno al 1,70 m, può saltare in qualunque situazione l'uomo, sia convergendo verso il centro con il destro, oppure andando verso il fondo, perché è veramente velocissimo. Nello stretto è impossibile togliersi palla, e anche a campo aperto è troppo veloce per i difensori della Serie B. e in più ha un destro potente e preciso dalla media distanza. Lui, mi sento di dire, che è un tipo di giocatore che in Serie A potrebbe fare molta strada. È azzardo che, vista la penuria di giocatori che c'è in nazionale, soprattutto quando si tratta di creare, saltare l'uomo, potrebbe tornare utile anche a Mancini se si affermasse in Serie A.
Sì, non apriamo quella ferita che Mancini non ha convocato neanche Zaccagni, che mi sembra l'unico che a piede invertito riesce a fare qualcosa in Serie A tra gli italiani, quindi lasciamo stare, va. Parliamo invece del Frosinone. La squadra, hai detto tu, si regge su un attacco tra giocatori diversi, ovvero due esterni a piede invertito e una punta, ma tra loro ruotano molto nelle partite. È anche difficile stabilire quale sia il tridente titolare, secondo me, tolto caso che è probabilmente l'unico che gioca praticamente tutte quante le partite. Il Frosinone è una squadra che a livello di Serie B ha un'ottima fase di pressing, quindi non soltanto ha il pallone ed è verticale con il pallone, ma va anche a recuperarlo alto, che non è una cosa banale per una squadra in Serie B, perché purtroppo nelle serie inferiori italiane ancora manca una struttura di pressing bene equilibrata che riesca a dar fastidio, ma non soltanto per dare fastidio, ma proprio per recuperare palloni nei punti esatti in cui vogliono farlo. E parlerei un po' invece del centrocampo, perché abbiamo detto è l'attacco il motore della squadra, ma il Frosinone è anche una squadra con un centrocampo ben bilanciato. Devo dire che tra tutti quanti probabilmente il giocatore più importante di questa versione di Grosso è Rodin, o Rodin, non so
perché Rodin, c'è... credo che si
Rodin,
pronunci.
Grazie, perché è svedese, quindi ancora non sono arrivato a riuscire a parlare svedese a quel livello. Che è un giocatore dalla tecnica sobria, che si muove tanto, ma che quando ha il pallone sa quello che deve fare ogni singola volta, e questa cosa aiuta tantissimo una squadra che è già con almeno tre uomini nella metà campo offensiva, più i due terzini che salgono molto, Sampirisi spesso e Oyono. E a quel punto ci deve essere una mezzala che, quando ha il pallone sulla tre quarti, non lo perde, o che se comunque deve fare qualcosa lo fa fatto bene. Gli altri centrocampisti sono Boloca davanti alla difesa e Gelli un'altra mezzala, però Rodin secondo me è quello di livello superiore, che anche in Serie A dovesse rimanere così la formazione non avrebbe problemi con l'innalzamento del livello.
Sì, Rodin peraltro non partecipa solo allo sviluppo del gioco, ma come dicevi tu accompagna anche gli attaccanti con gli inserimenti, dopodiché in pressing ogni tanto magari si alza sulla linea degli attaccanti proprio per pareggiare le difese avversarie e portare pressione uno sull'uomo. Del centrocampo, vabbè, va menzionato secondo me anche Mazzitelli, che forse è il giocatore con più esperienza, però per una questione di gusto personale ti dico che mi piace il romeno Boloca, che è il numero 11, questo centrocampista molto tecnico che mi sembra davvero bravo ad eludere la pressione. E dicevi dei movimenti dell'attacco, anche il modo in cui gioca il centrocampo secondo me è interessante, perché contro squadre che aspettano più basse e non pressano, i centrocampisti del Frosinone ruotano molto per non dare punti di riferimento, far muovere gli avversari e far progredire il pallone. Infatti ogni tanto si vede magari Boloca che, partendo da regista, poi se ne va sul centro-sinistra e scambia la posizione con la mezzala proprio con questo intento. Anche Gelli stesso, che è un giocatore magari con vocazione un po' più offensiva, che hanno aggiunto a gennaio, lui proveniva dall'Albino Lef in Serie C, aiuta a muoversi in questo modo. Quindi mi sembra una squadra veramente ben bilanciata, sia per quello che fa senza palla che per il modo che ha di attaccare. Perché sanno muoversi in maniera diversa a seconda se gli avversari decidono di pressarli sin dall'inizio oppure di aspettarli un po' più bassi. E questo tipo di duttilità, secondo me, è quello che gli permette praticamente di vincere così tante partite e di essere al primo posto in questo momento in un campionato difficile come la Serie C, dove si incontrano avversari sempre diversi l'uno dall'altro.
Sì, la Serie B, se non poi in serie B, amici di così il Frosinone ci lanciano le bombe Molotov sotto casa. Il Frosinone, ti va di darmi un gol per poter immaginare qual è un gol ideale di questo Frosinone?
Sì, come gol ideale del Frosinone ho scelto quello di Roberto Insigne contro la Ternana, una partita giocata a gennaio che il Frosinone ha vinto per 3-0. È un gol che secondo me rappresenta bene il Frosinone, perché c'è quello che dicevamo prima, ovvero l'importanza di Caso, che è un giocatore che oltre ad essere importante per il dribbling è fondamentale anche in fase di possesso, perché si abbassa molto per toccare più palloni possibile. Dopodiché c'è questo giro palla che va da un lato all'altro anche attraverso Boloca, che resiste alla pressione. Boloca resiste al pressing con un colpo di tacco in questa azione, va da Caso spalla alla porta, ripulisce un pallone proteggendolo, si ritorna dalla difesa che gira palla da sinistra verso destra, e a quel punto si attiva una combinazione, si va da Roberto Insigne che spalla alla porta alla cieca, fa un passaggio in diagonale per Mulattieri che è la punta. Mulattieri è un attaccante molto interessante secondo me, soprattutto per le sue qualità fisiche, perché è un attaccante veramente scomodo da affrontare per i difensori, abbastanza veloce da prendergli il tempo quando attacca la profondità ed è spigoloso poi quando si tratta per esempio di andare spalla a spalla, e infatti in questa azione sul contrasto manda a terra il difensore e se ne scappa palla al piede, raggiunge il fondo, poi Rodien si inserisce, abbassa la difesa e così libera il passaggio al rimorchio per Roberto Insigne sul limite dell'area che fa gol. Ci sono un po' tutte le caratteristiche migliori a livello individuale dei giocatori del Frosinone in questa azione, secondo me.
Guarda, a me è piaciuto molto, quando me l'hai segnalato non lo sono andato a rivedere, e quello che mi è piaciuto di più è stato Mulattieri tra tutti quanti. Lo so che il tuo giocatore preferito è Peppe Caso, anche per il fatto che lo chiami Peppe Caso invece che Giuseppe Caso, mi fa dare l'idea che hai una confidenza particolare nei suoi confronti. Io invece ho trovato Mulattieri non soltanto il giocatore più interessante di questo Frosinone, perché è quello secondo me con ancora una evoluzione da poter fare. Mulattieri è giovane, viene dal prestito dall'Inter, di proprietà dell'Inter se non sbaglio, in prestito in questo momento a Frosinone senza nessuna riscossione o se c'è un riscatto poi c'è un controriscatto, comunque fatto sta che potrebbe tornare all'Inter, ha 22 anni, gioca ancora con l'Under 21, quando Mancini dice che non ci sono punte italiane che giocano non è vero, Samuele Mulattieri gioca, è titolare nel Serie B, prima in classifica, e questo fa sì che deve essere comunque guardato, perché se un attaccante di 22 anni ha segnato già 10 reti in Serie B e soprattutto è così utile per la squadra prima in classifica, forse andrebbe guardato meglio. Mi piace molto gli angoli del corpo che utilizza quando è spalle alla porta. Solitamente abbiamo gli attaccanti che spalla la porta utilizzano o il fisico perché sono fisico possente e quindi gli basta semplicemente imporre la propria stazza, o magari invece sono più agili quindi si riescono a girare più velocemente. Mulattieri invece è un po' storto e questa cosa rende complicato al difensore capire se deve andarci in anticipo o se gli deve tenere il posto. Non è fortissimo fisicamente, ma è abbastanza comunque alto da poter reggere se arriva il difensore da dietro, e poi quando ha il pallone che si gira ha un buon raggio di passaggi, non è ancora super preciso, però comunque riesce a darla sia sul corto che a cambiare gioco. Non calcia ancora benissimo, ma la porta la vede molto bene. In generale un attaccante di 22 anni con questa tecnica buona, con questi movimenti ottimi, con queste letture ottime, secondo me è qualcosa da tenere molto d'occhio. E io chiuderei con questa domanda: secondo te il Frosinone dovesse salire in Serie A, in questo punto sembrerebbe che possa salire in Serie A direttamente come prima in classifica, dovrebbe cambiare qualcosa investendo sul mercato per giocatori esperti per la categoria Serie A, o secondo te questa ossatura può fare comunque un buon campionato per una salvezza tranquilla l'anno prossimo?
Guarda, a me sinceramente piacerebbe se mantenessero la rosa attuale, magari migliorando qualcosa in difesa per poter continuare a fare questo tipo di gioco aggressivo e verticale di cui abbiamo parlato. Poi non sono molto fan delle squadre che appena salite in Serie A si riempiono, diciamo così, di giocatori di categoria per provare a salvarsi. Infatti il Frosinone diciamo che è stato costruito un po' in maniera opposta a questo filone di pensiero. Quest'anno in Serie B ci sono tante squadre con un passato recente ad alto livello in Serie A, pensiamo al Cagliari, al Genoa, lo stesso Parma, nonostante sia da un paio di stagioni in Serie B. Forse nessuno si aspettava che il Frosinone potesse starsi in testa alla classifica, E mi piace il fatto che ci sia riuscito non comprando volti noti di Serie A o comunque di alta Serie B, gente abituata a vincere questo tipo di campionati, ma rovistando anche nella parte medio-bassa della classifica, perché comunque Caso sì, aveva fatto una gran stagione l'anno scorso, ma comunque sempre nel contesto della lotta salvezza con il Cosenza. Mulattieri aveva fatto qualche gol, ma giocava comunque nel Crotone che alla fine è retrocesso. Uno dei giocatori più interessanti di queste ultime giornate, Oyono, il terzino sinistro, questo classe 2001 gabonese, è stato pescato addirittura dal Bologna, che è una squadra di Serie C francese. Quindi mi piacerebbe che il Frosinone continuasse a fare questo tipo di mercato in cui dà la possibilità a giocatori di categorie inferiori di testarsi ad un livello più alto, perché questo secondo me dimostra che forse a volte un po' per pigrizia da parte di chi sceglie i giocatori c'è troppa poca, chiamiamola, mobilità sociale all'interno del calcio italiano tra i giocatori.
Allora, mi piace questa cosa che hai detto della mobilità sociale, quindi ti chiedo subito: dammi un giocatore fico di questa stagione in Serie B, non del Frosinone ovviamente, che secondo te ha la possibilità l'anno prossimo di giocare in Serie A a buon livello.
Guarda, che ha realisticamente possibilità di giocare in Serie A, ti dico sicuramente Fabian della Regina, che in maniera un po' ironica potremmo definire una sorta di Fellaini della Serie B, visto che è un centrocampista fortissimo di testa, che arriva quasi al 1,90 m. Lui è un giocatore scuola Inter, molto bravo negli inserimenti. Però ti cito un giocatore che probabilmente non giocherà mai in Serie A, però secondo me è culto totale, che è Antonio Palumbo della Ternana. Ti dico subito, centrocampista di tocco, numero 5, chierica, calzettoni abbassati. Io per gioco dico che somiglio un po' a Riquelme, perché usa tantissimo la suola, è veramente lento, però è bravissimo a proteggere palla anche con l'avversario addosso e tira bene i calci piazzati. Per me è un giocatore assolutamente da guardare.
Chi ci ascolta da tempo sa che Riquelme è uno dei santi padroni di questo, podcast, quindi me lo sono segnato ovviamente. Antonio Palumbo lo andrò a cercare nella Ternana e te ne do uno io di giocatori fighi che non ha bisogno secondo me di salire in Serie A, perché già lo conosciamo tutti quanti bene: il Mudo Vasquez. Gioca nel Parma, gioca falso 9, ragazzi, è ancora il Mudo Vasquez, è ancora un giocatore a cui la palla non la togli, che decide lui quello che succede in campo e che, se vuole, lui sì, anche all'impatto di Riquelme in una partita di calcio. L'ho visto proprio contro il Frosinone prendersi in mano la squadra quando era in 10 e gestire lui l'attacco di un Parma che, nonostante il nome e la nomea di squadra che debba salire in Serie A, non ce la sta facendo neanche questa stagione. Se non fosse che almeno ti guardi le partite di un grandissimo giocatore, lui veramente illumina la Serie B. Facciamo che anche Joel Panjpalo o Pojan Palo, anche lui non riesco a pronunciarlo perché in questo caso lui è finlandese ed è l'attaccante del Venezia. Secondo me lui è il classico attaccante, ha 28 anni e sta salvando da solo il Venezia letteralmente. È il classico attaccante che dovesse venire in Serie A con minuti potrebbe anche avere quella stagione da 10 gol che tu dici ma è ovvio che Panjpalo faccia, dice, è forte, sa fare tutto in campo, è normale. E invece magari da un altro punto di vista non ci verrà mai in Serie A perché rimarrà invischiato in una squadra come il Venezia con grandi ambizioni ma gestione rivedibile della rosa. Con questa parentesi veloce sulla Serie B, io passerei invece al piatto forte di questo podcast, ovvero una squadra che l'anno prossimo giocherà in Serie B per la prima volta dopo, mi confermi, 17 anni?
Sì, però potremmo dire realisticamente dopo 30, visto che quelle due stagioni di Serie B sono state fatte senza una società e sono state due delle stagioni più brutte della storia della squadra.
Allora, il Catanzaro dopo 30 anni giocherà una Serie B e lo fa da mattatrice assoluta del girone C della Serie C, che è uno dei gironi, ma probabilmente una delle serie più complicate del calcio italiano. Tra le squadre più difficili da affrontare si trovano proprio in quel girone lì, che è quello, diciamo, centro-sud per capirci, più sud che centro, ma per capirci siamo lì. E l'ha fatto dominando, in questo caso sì, dall'inizio alla fine il campionato, è questa domenica si è qualificato per la Serie B e l'ha fatto quasi da imbattuta, giusto?
Sì, ha perso una sola partita contro la Viterbese, che in quel momento era penultima in classifica, una sconfitta che non si aspettava nessuno e che è stata in parte condizionata da uno di quei fattori che forse si sottovalutano quando si parla di questi campionati, cioè il terreno di gioco.
Sì.
Perché in Serie C molto spesso si trovano campi che sono quasi al limite del praticabile, diciamo, dove la palla rimbalza un po' come vuole lei. Questo forse penalizza anche il livello di gioco e le qualità di alcuni giocatori. Quella è stata l'unica sconfitta dopo quella partita, però c'era qualche timore, però ricordo che la squadra è scesa in campo la domenica dopo contro il Monopoli, ha vinto 6-1, quindi questo dimostra come si trattasse di una squadra che già da inizio anno era settata per raggiungere questo tipo di risultati. È stato un processo abbastanza lungo questo, che è partito a novembre dello scorso anno, quando è arrivato Vincenzo Vivarini come allenatore.
Ma allora, il Crotone in questo momento è 16 punti sotto al Catanzaro, il Crotone secondo in classifica, è grande rivale del Catanzaro in generale. Poi ci sono squadre come il Pescara, il Foggia, cioè squadre comunque di tradizione e che puntavano a salire alla categoria. Invece la squadra di Vivarini ha fatto man bassa di tutti quanti i punti possibili, ha una differenza di 75. 75, mette, facciamo un esempio, il Crotone ne ha 22 di differenza, del Pescara 12, e sono la seconda e la terza squadra in classifica. Parlami per favore quindi di Vincenzo Vivarini.
Sì, Vincenzo Vivarini, io gli trovo solo un difetto, cioè che è un amante della caccia, ma vabbè, questi sono affari suoi, diciamo.
Questo per è un grande difetto, molto... però non lo lasciamo così. Questo è un grave difetto. Basta con la caccia, ragazzi, vi prego. Ok, torniamo a Vincenzo Vivarini.
Sì, tra l'altro c'è un video dove parla di cani da caccia ad una premiazione a Catanzaro su Facebook, ma vabbè, tralasciando questo tipo di discorsi, molti conosceranno Vivarini perché è stato vice di Sarri quando Sarri allenava il Pescara, quindi parliamo tipo 2005-2006, tanto tempo fa. Lui però, sì, se con Sarri è in comune l'attenzione per la fase di possesso, è molto diverso per quanto riguarda l'atteggiamento senza palla, visto che il Catanzaro utilizza spesso l'uomo come riferimento mentre Sarri usa la zona. Per il resto Vivarini è un allenatore che aveva costruito la sua carriera a partire dall'esperienza di Teramo, dove aveva vinto il campionato di Serie C, poi gli era stato negato l'ingresso in B per una combin nelle ultime partite, che poi aveva determinato, se non sbaglio, la retrocessione del Teramo. Dopodiché ha avuto modo di allenare una squadra importante come il Bari, anche là era stata un'esperienza un po' deludente alla fine, perché Vivarini aveva raggiunto la finale dei playoff di Serie C e aveva perso contro la Reggiana a Reggio Emilia per 1-0, una sconfitta in cui il Bari peraltro aveva recriminato per un gol annullato. Quindi era un allenatore che, proprio come il Catanzaro, veniva da esperienze un po' brucianti, si sentiva un po' scottato dalle sconfitte e arrivava a Catanzaro per rilanciarsi. Arrivava a Catanzaro dopo che c'era stata una gestione, diciamo, opposta alla sua idea di calcio, perché l'allenatore che c'era prima era Calabro, un ottimo allenatore in Serie C che però aveva principi del tutto diversi, soprattutto attento alla fase difensiva, diciamo. Tant'è vero che Vivarini, per poter impiantare le sue idee, ha avuto bisogno di tanti rafforzamenti nel mercato. Parliamo del periodo, per inquadrarlo, gennaio 2022, quindi la scorsa stagione, questo, poco dopo il suo arrivo. E in questo è stato bravo a scegliere i giocatori giusti, e il più grande pregio di Vivarini, secondo me, al di là del modo in cui gioca il Catanzaro, è il fatto che ogni individualità venga messa nelle condizioni di fare ciò che sa fare meglio. Per esempio, Iemmello è un attaccante a cui piace tanto toccare il pallone, allora Iemmello è libero di abbassarsi per fare da regista avanzato, diciamo. Van de Putte è un'ala che ha bisogno di spazio per dribblare, però contemporaneamente gli piace dialogare con i compagni e rientrare, e allora Van de Putte gioca da quinta a sinistra con la possibilità di fare queste cose. C'è un portiere, Fulignati, che è fortissimo con i piedi sia sul corto che con i lanci lunghi, allora il Catanzaro ha diversi modi di costruire da dietro. Insomma, è stata quella la sua bravura, secondo me, scegliere i giocatori adatti e costruirgli intorno un gioco che ne valorizzasse i pregi.
Vogliamo descrivere un po' come gioca il Catanzaro, quindi il Catanzaro si schiera con un 3-5-2, direi, con due esterni a tutta fascia che salgono tantissimo e sono Van de Putte a sinistra e Situm a destra. Davanti ci sono Iemmello e Biasci, soprattutto Iemmello è il giocatore che viene incontro a giocare la palla ed è di fatto il regista offensivo di questa squadra, mentre il centrocampo a tre è un centrocampo che gioca il pallone ma cerca più di distribuirlo per le varie catene, secondo me, più che invece essere il motore della squadra. Catanzaro tra l'altro ti devo chiedere questa cosa, perché non sono molto ferrato con la Serie C, ho seguito qualche partita del Catanzaro proprio per preparare questo podcast. Sbaglio io o c'è una manovra da dietro molto ricercata in Serie C, nonostante, appunto, dicevi tu, i campi sono a volte impraticabili e anche la tecnica dei giocatori non è esattamente la più brillante? O ed è il Catanzaro che specificatamente vuole fare questa cosa?
Sì, diciamo, ci sono stati negli anni allenatori che hanno cercato questo tipo di gioco, chi magari con sviluppi un po' più diretti, chi invece un po' più palleggiato, come fa il Catanzaro. In questo senso è vero quello che dici, perché soprattutto da quest'anno, da quando è stato messo in porta Fulignati, e l'ho detto ieri pure in conferenza stampa dopo la vittoria a Vivarini, il Catanzaro ha cercato di migliorare soprattutto la fase di costruzione, nel senso, c'erano proprio partite in cui magari i difensori facevano la classica cosa di tenere il pallone tra i piedi o di passarsi il pallone per provare ad alzare gli avversari. E in questo senso, secondo me, va elogiato il lavoro soprattutto dei centrocampisti, perché i centrocampisti Verna e Guion, che sono quelli che restano più vicini alla difesa in fase di costruzione, sono diventati veramente bravi a giocare la palla a spalla alla porta. Ricevere spalla alla porta in fase di costruzione probabilmente è la cosa più pericolosa, perché se ti rubano palla gli avversari vanno in porta. Loro invece sanno sempre quando possono fare il tocco in più, oppure quando devono scaricare di prima di nuovo sui difensori oppure sugli esterni, e in questo sono veramente magistrali tutti e due. Guion in particolare, che viene dal Sassuolo, dove era stato allenato peraltro anche da De Zerbi, veramente forte quando si tratta di mettere la palla sotto il corpo, proteggerla, capire da che lato viene la pressione e scappare nella direzione opposta. In questo senso è stato un acquisto fondamentale per fare questo tipo di gioco quest'estate, visto che lui l'anno scorso, se non sbaglio, era a Perugia, dove faceva la riserva in Serie B.
Senti, ma cosa rende questo Catanzaro così dominante però rispetto al livello della Serie C? Hai detto tu che era stata costruita per salire la categoria, era quindi una delle squadre che all'inizio erano già con l'idea di dover salire, esattamente come il Crotone e altre di questo livello, però ha distrutto completamente la concorrenza. Cosa rende questo Catanzaro quindi una squadra nettamente più forte rispetto alla concorrenza diretta?
Guarda, ti darei due tipi di motivazioni. La prima tocca la sfera emotiva, perché il Catanzaro l'anno scorso ha perso i playoff in semifinale contro il Padova in maniera molto crudele, una punizione all'ultimo minuto di un giocatore che peraltro quest'anno era nel Crotone. In quel momento si era creato un gruppo molto affiatato. Fai conto che la maggior parte dei giocatori del Catanzaro dello scorso anno era a Catanzaro in prestito. Iemmello era in prestito, Van de Putte era in prestito, Biasci era in prestito, tutti quelli che poi sarebbero ritornati alla base hanno chiesto di rientrare a Catanzaro, hanno fatto in modo di ritornare a Catanzaro e il Catanzaro li ha acquistati a titolo definitivo quest'estate. Quindi la squadra sostanzialmente è rimasta la stessa dello scorso anno, nonostante non fossero giocatori di proprietà del Catanzaro. E lo spirito di squadra, la sete di rivincita che c'era è stata percettibile già dalla prima partita, perché questa è una squadra che scendeva in campo per azzannare gli avversari, che non ha mai fatto partite speculative ed era super consapevole della propria forza anche contro avversari che dovevano essere di pari livello in teoria, come Crotone e Pescara. Dopodiché la motivazione di tipo tattico è che questa squadra, oltre ad avere giocatori di grandissima tecnica, sapeva sempre cosa fare in campo e sapeva adattarsi a seconda di quello che facevano gli avversari. Ti faccio un esempio, nell'ultima partita contro l'Avellino, Viparini ha parlato di come la squadra all'inizio fosse rimasta sorpresa da un diverso atteggiamento rispetto a quello che avevano preparato dell'Avellino, di come li venivano a pressare. Viparini ha detto che però i giocatori sono stati bravi a riconoscere il modo in cui allora dovevano contrapporsi a quel tipo di pressione e come dovevano costruire. Io penso che quando una squadra sa comportarsi in questo modo, vuol dire che ha raggiunto un livello di consapevolezza di ciò che bisogna fare in campo e di come bisogna interpretare i diversi momenti della partita, che poi ti portano a fare tanti punti e a vincere un campionato in questo modo.
Sì, devo dire che la continuità della rosa, soprattutto nelle serie inferiori, è abbastanza sottovalutata come qualità. La capacità di mantenere i giocatori, non soltanto quelli più forti, ma anche quelli più motivati, ti permette poi di costruire sopra con più profondità rispetto al dover reinsegnare quali sono i due principi ogni stagione, ogni estate praticamente. Viverini, come detto, sono 2 anni e mezzo, no? Che ormai sta...
Un anno e mezzo
che sta lavorando e agli stessi giocatori da un bel po', e questa cosa si vede perché ci sono appunto persone come Van de Putte o Iemmello che sono chiaramente di categoria superiore, secondo me, chiaramente già da Serie B, che però si trovano a giocare lì a quel livello e che escono fuori in modo evidente. Iemmello ha fatto 23 gol in questa stagione fino adesso, il campionato non è ancora finito, ha fatto 23 gol, e Van de Putte 19 assist fino adesso. 19 assist non è assolutamente qualcosa da poco. Anzi, guarda, ti direi di più, parlami di più di questo Van de Putte, perché mentre Pietro Iemmello è attaccante di categoria che chiunque ha seguito le categorie inferiori negli ultimi anni lo conosce, nel Foggia di De Zerbi era già una delle pietre fondamentali, invece mi interessa questo esterno belga di 27 anni, quindi ancora effettivamente nel picco della carriera.
Sì, allora Van de Putte è arrivato a Catanzaro come trequartista, doveva giocare come trequartista in un 3-4-1-2 quando l'allenatore era ancora Calabro, che citavo prima. Dopodiché però Calabro, secondo me, aveva capito che Van de Putte, giocando trequartista, si trovava spesso ad avere poco spazio e anche a dover ricevere spalle alla porta, e lui, essendo un giocatore abbastanza esile, non si trova a proprio agio a dover svolgere quel tipo di funzione. Ha avuto l'intuizione di metterlo quinto di centrocampo, quinto a sinistra, quindi lui destro di piede, gioca da quinto però a piede invertito. Da quel momento è diventato il giocatore migliore del Catanzaro, perché Van de Putte, partendo da quinto, ha un po' più spazio in cui lanciarsi col pallone, quindi superare l'uomo in velocità, e partendo da là vede anche meglio il campo per decidere se provare a convergere verso l'interno, magari per scambiare il pallone con i compagni. Dopodiché ci sono dei momenti in cui lui, anche senza palla, si posiziona dentro al campo, per esempio quando scambia la posizione con Ghiasci, però lo fa in maniera più saltuaria, non dovendo occupare quelle posizioni in maniera fissa, e quindi ha più libertà di girarsi e di vedere la porta. Perché poi, una volta che Van de Putte gioca frontale, diventa un giocatore letale in Serie C, perché ha un gran piede quando si tratta di crossare, tra l'altro usa sia il destro che il sinistro, e dalla media distanza ha un tiro forte e preciso, quindi assolutamente un giocatore fuori categoria. 19 assist mi sembrano veramente uno sproposito. Non capisco come abbiano fatto a lasciarcelo sinceramente quest'estate, perché era un giocatore che già da quest'anno poteva benissimo farsi una Serie B in una squadra di medio-alto livello. Secondo me.
Adesso arriva quindi la domanda fatidica: può fare il doppio salto questo Catanzaro?
Difficile dirtelo, perché applicare un tipo di gioco così dominante in Serie B penso sia difficile. Ti dico, il Catanzaro, per esempio, quando va a pressare, pressa alto uomo su uomo. Ci sono state delle volte in cui però magari con questo tipo di pressione, se gli avversari giocavano lungo sulla punta e la punta riusciva a ripulire il pallone di spalle, allora il Catanzaro è costretto a correre all'indietro e magari soffre un po' di più. In Serie B ovviamente troverai molte più squadre preparate ad affrontare questo tipo di pressione, con attaccanti bravi a resistere alla pressione e difensori abili a pescarli anche da lontano. Quindi cosa fai? Manterrai questo tipo di assetto quando si tratta di difendere? Perché poi dal fatto di recuperare alto il pallone, per esempio, tu ti potevi piazzare stabilmente nella metà campo degli avversari. Quindi queste sono tutte cose che poi si dovranno verificare in una categoria superiore contro avversari ben più forti. Io credo che la rosa bene o male rimarrà la stessa, perché è giusto dare fiducia a questo gruppo e secondo me possono dire la loro anche per salvarsi in maniera tranquilla probabilmente. Però ripeto, è tutto da verificare come impatterà il Catanzaro sul il gioco del Catanzaro sulla nuova categoria, cioè il contrario, come la nuova categoria impatterà sul gioco del Catanzaro, diciamo.
Sì, probabilmente manterranno la stessa struttura attuale e vedranno come questa cosa impatterà su di loro e poi si muoveranno di conseguenza effettivamente. Però secondo me è più semplice fare il doppio passo che in realtà invece rimanere invischiati poi nella mezza classifica della Serie B e se sei fortunato risalire un'altra volta. Non tutti riescono a fare come il Frosinone, anche se va detto che il Frosinone ha una struttura alle spalle anche proprio societaria di alto livello, perché ha fatto per anni, è passato in Serie A, ha uno stadio nuovo e tutte quante cose che il Catanzaro non ha in questo momento della sua storia. Non so neanche se ha mai avuto francamente una struttura che possa reggere la Serie A, e ci piacerebbe che fossero più squadre del sud ad avercele, ma ancora non è così. Allora io invece ti direi nome che tra le partite che ho visto in Serie C, Fico, che potrebbe funzionare anche in Serie A. Non sono sicuro se questo nome possa funzionare così tanto in Serie A, però nella partita contro il Catanzaro mi è piaciuto. Chirico del Crotone, che è quest'ala compatta che non è, è mancino ma gioca a destra e non è super creativo, però poi quando si trova in area di rigore sa che sia il passaggio che sia l'assist. È passato per tantissime squadre, talmente tante che faccio fatica ad elencarle, perché ha iniziato nel Lecce giovanissimo, in questo momento ha 31 anni, e poi ne ha giocate da praticamente tutte quante le possibili squadre, tra il Vigor Lamezia, il Latina, il Parma, il Prato, il Foggia, il Cesena, sì esatto, il Foggia, il Cesena, il Monza, il Padova, l'Ascoli e adesso è a Crotone. Ed è un giocatore che per la categoria secondo me è superiore, il suo livello tecnico è superiore rispetto alla Serie C. Vai con il tuo nome.
Vai, nome figo te ne dico, posso dirtene uno del Catanzaro, devo sceglierlo da un'altra squadra.
Ma pure dal Catanzaro, figurati se non ti faccio dire un terzo nome che non mi hai detto dal Catanzaro.
Ok, ti dico, io sono curioso l'anno prossimo di vedere Sounas, che è questa mezzala barra trequartista greco che abbiamo comprato dal Perugia lo scorso anno, dove in Serie B faceva la riserva. Io però sono curioso di vederlo con il Catanzaro in Serie B, perché Sounas è quello che secondo me fa le cose più difficili nel Catanzaro, ovvero si incarica di ricevere spalle alla porta tra le linee e di resistere alla pressione dei difensori di spalle. Tante volte la manovra del Catanzaro quando si sposta a destra consiste nel dare palla a Sounas. Sounas si mette la palla sotto, usa l'avversario per girarsi e poi fa proseguire l'azione verso il fondo. Questo è veramente fortissimo, una grande forza nelle gambe. Azzardo di dire che quando gioca bene lui il Catanzaro fa le sue migliori prestazioni. Sono veramente curioso di vederlo contro avversari più forti, non solo tecnicamente ma anche come letture a livello di fisico.
Sì, mi sarei aspettato Pietro Iemmello però tra i giocatori fichi del Catanzaro, o forse perché l'avevamo già nominato allora hai voluto fare il signore e parlare di un'altra persona, perché Pietro Iemmello è oggettivamente un giocatore fico, è una prima punta che viene incontro, molto tecnico, che gli piace dare la pausa alla squadra, è grosso ma non per questo tu devi immaginarlo come semplicemente una torre, e soprattutto è un giocatore che ha avuto un'evoluzione particolare, perché lui è iniziato che era di fatto un finalizzatore e basta, e lui è di Catanzaro, giusto?
Sì, lui è dello stesso quartiere di cui è originario Giovinco, tra l'altro. quindi non so se ci possa essere correlazione tra queste due cose.
Adesso voglio vedere una coppia d'attacco Iemmelo Giovinco, però questa cosa il Catanzaro lo deve fare in Serie A, deve riportare Giovinco a giocare e farlo con accanto a Iemmelo. Assolutamente abbiamo bisogno di questa cosa, e anzi ti dirò di più su questo, chiuderei la puntata, perché più di così non possiamo arrivare ad immaginare una coppia d'attacco Iemmelo Giovinco in Serie A tra due anni. E ti ringrazio tantissimo Emanuele, perché ci hai regalato uno squarcio di una serie che si fa fatica a vedere, nonostante sia in realtà possibile da vedere. Io le ultime partite le ho viste su DAZN, ma ci stanno anche su Eleven o addirittura sulla Rai, la partita contro il Crotone l'ho vista. E vuoi lasciarci con qualche parola?
Sì, visto che questa settimana ci sarà la pausa per le nazionali, magari approfittatene per seguire la Serie C, ci sono delle partite carine. Ad esempio il Catanzaro giocherà in casa contro il Pescara di Zeman. Nel Pescara c'è questo ragazzino del 2005, Marco Delle Monache, di cui si parla benissimo. Se non sbaglio il Guardian l'aveva inserito in una di quelle liste dei giovani più interessanti che fa ogni anno. Potrebbe essere una partita divertente, visto che comunque Zeman lo conosciamo, difesa alta, poca pressione, al Catanzaro piace attaccare pure.
Sì, tra l'altro Delle Monache è già preso dalla Sampdoria, se non sbaglio, per 1,5 milioni, e quindi l'anno prossimo probabilmente lo potremo anche vedere in Serie B con la Sampdoria, perché purtroppo è lì che è diretta la squadra, se dovesse salvarsi a livello societario, che dubitiamo in questo momento anche di questa cosa, fino a che non vedo le carte non ci credo. E con questo alla prossima puntata di Lubanowski, ciao. Lesson.